Gloria a Dio.
Alleluia. Apriamo la nostra Bibbia, dai. Nella lettera ai Romani stiamo trattando l'argomento, per quanti stanno seguendo questi incontri a Lecce da gennaio. Abbiamo dato un titolo: il Regno di Dio e lo Spirito Santo. E vorrei leggere questa sera dalla lettera ai Romani al capitolo 14, al versetto 17. Sono delle parole abbastanza conosciute dell'Apostolo Paolo, dice così: poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio, dice l'Apostolo Paolo, è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio funziona e si sviluppa nella nostra vita. L'intendimento e la vita del regno ha a che fare con l'opera dello Spirito Santo nelle nostre vite. Lo Spirito Santo è colui che opera in noi la giustizia di Dio, la pace di Dio e la gioia di Dio. Ora, Paolo dice: il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia. Vorrei leggere insieme a voi nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, al versetto 7 in poi. Abbiamo trattato anche questo argomento la volta scorsa, per quanti ricordano. Giovanni 16, volevo ricordare anche che tutte le riunioni che facciamo sono registrate sia in audio che in video, si possono riguardare e scaricare, quindi si possono scaricare gratuitamente dal nostro sito. E Giovanni 16, al versetto 7 in poi, dice così: è Gesù che parla ai suoi discepoli e dice: tuttavia, io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. È lo Spirito Santo che convince, non siamo noi.
Amen.
Quando noi stiamo approcciando magari qualcuno per la prima volta e gli stiamo parlando di Gesù per la prima volta, non siamo noi che dobbiamo convincere di peccato le persone. Non siamo noi che dobbiamo convincere le persone degli errori che hanno. È lo Spirito Santo, è l'opera di Dio. Se lo Spirito Santo opera, quella persona sarà cambiata per sempre. Se noi cerchiamo di convincerla, noi stiamo semplicemente facendo delle lotte dottrinali, lotte a colpe di versetti, no? Avete mai visto discussioni tra cattolici ed evangelici? Oppure tra evangelici e testimoni di Geova? È una lotta infinita di versetti. Si prendono a colpi di versetti come se si tirassero pietre. E non esiste questo modo di confronto. È lo Spirito Santo che convince. Io posso imparare a memoria tutto ciò che è scritto, ma se lo Spirito Santo non si rivela nella mia vita, quella lettera che ho imparato a memoria mi ucciderà. Ma è lo Spirito che vivifica. Gesù ha detto: la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica, ha detto Paolo. E qua dice Gesù una cosa straordinaria, dice: quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E poi continua, dice: di peccato perché? Perché non credono in me. Gesù sta spiegando qual è il vero peccato. Sapete, quando noi parliamo con le persone, noi cerchiamo di convincerle dei loro peccati. Ah, quello che stai facendo è sbagliato, e tu fumi è sbagliato, e sei divorziato è sbagliato, e tratti male i dipendenti è sbagliato, fai questo, giochi all'otto è sbagliato, e guardi altre donne ed è sbagliato, e guardi altri uomini ed è sbagliato, fai questo ed è sbagliato. Gesù ha detto: quando lo Spirito Santo verrà, convincerà il mondo di peccato. Dice: di peccato perché? Perché non credono in me. Questo è il peccato. E questa è l'opera dello Spirito Santo nel cuore delle persone. Perché tu puoi cercare di cambiare le abitudini di qualcuno, ma se lo Spirito Santo non cambia il cuore di quella persona, le abitudini rimangono. Amen.
Amen.
È lo Spirito Santo che convince, non noi. Lo Spirito Santo convince e dice qua di giustizia, perché? Perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Di giudizio, perché il principe di questo mondo è già stato giudicato. Io vorrei che tu facessi insieme a me una preghiera stasera, con molta semplicità, che tu possa dire stasera: Spirito Santo, convincimi. Lo puoi dire? Spirito Santo, convincimi di giustizia. Di peccato sei stato già convinto. Una volta sei stato convinto di peccato, lo Spirito Santo non ti convincerà più di peccato. Se hai conosciuto Gesù nella tua vita e tu commetti un peccato, non hai bisogno dello Spirito Santo per capire che hai peccato, perché lo sai. Amen? È la nostra coscienza che ci avverte, non è più lo Spirito Santo. Ma dopo che siamo stati convinti di peccato, lo Spirito Santo ci deve convincere di giustizia e di giudizio. E questa è un'opera che lo Spirito Santo fa. Lo Spirito Santo deve convincere le persone che hanno dato la loro vita al Signore di giustizia. Cos'è la giustizia? La giustizia è una parola molto importante. Il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci comunica la giustizia di Dio. Gesù l'ha detto, lo Spirito Santo quando verrà Lui, Egli convincerà ognuno di giustizia. Cos'è la giustizia? La giustizia non è la vendetta. Noi molto spesso come esseri umani usiamo questa parola, voglio giustizia. A volte diciamo, se siamo un po' più spirituali, o pensiamo di esserlo, non voglio vendetta. Voglio giustizia. Quando preghiamo qualcuno ci fa del male, cosa facciamo? Signore, non voglio vendetta, però ma fare giustizia. Io devo vedere i miei nemici distrutti. Non li devi uccidere, però devono farsi male. E questo è il desiderio velato di un cuore religioso e ipocrita in realtà. Ma la giustizia di cui parla la Bibbia non ha niente a che fare con il nostro concetto di giustizia. Perché la parola giustizia è una parola non religiosa, è una parola che viene dalla Corte Suprema e viene dalla Corte dei giudici. La parola giustizia significa essere posizionati in maniera corretta. La parola giustizia ha un significato meraviglioso. La parola giustizia è quella parola che definisce qual è la posizione che Dio ti ha dato. Essere posizionati in maniera corretta. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate prima il regno di Dio e la posizione che voi avete nel regno di Dio. Noi dobbiamo comprendere qual è la nostra giustizia. E quando noi comprendiamo questo, noi cominceremo a vivere in maniera totalmente diversa. E questo cambierà il nostro modo di pregare, il nostro modo di predicare, il nostro modo di insegnare, il nostro modo di intercedere, il nostro modo di approcciare con le persone. Quando noi comprendiamo quello che Cristo ha fatto per noi 2000 anni fa, perché lo Spirito Santo ci convince di questo. Lo Spirito Santo ci convince della posizione nella quale Lui ci ha messo. Colossesi capitolo 1, il versetto 13 dice così, vi ricordate? Perché Egli ci ha riscattati, Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, dice Colossesi 1,13, nel quale abbiamo la remissione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati nel suo regno. Questa è la giustizia. Questa è la posizione corretta nella quale Dio ci ha messo. E quando noi prendiamo coscienza, non perché siamo bravi a studiare le scritture, ma perché stiamo permettendo allo Spirito Santo di parlare al nostro cuore, stiamo permettendo a Lui di convincerci. Perché lo Spirito Santo vuole convincerti che sei una nuova creatura. Lo Spirito Santo vuole convincerti che sei un figlio di Dio. Lo Spirito Santo vuole convincerti che sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù, al di sopra di principati e potestà. Lo Spirito Santo vuole convincerti di giudizio, non del tuo, dice di giudizio, perché? Perché il principe di questo mondo è già stato condannato. Quindi il giudizio del quale lo Spirito Santo vuole convincerti è del fatto che il diavolo è stato sconfitto una volta e per sempre, lui è stato giudicato e tu sei stato giustificato.
Amen.
Alleluia! Il diavolo è stato giudicato una volta e per sempre e tu sei stato giustificato una volta e per sempre, sei stato tirato fuori dalle tenebre e posizionato a sedere, sei stato messo a sedere nei luoghi celesti in Cristo. Efesini capitolo 2, guardate qual è la posizione corretta nella quale lui ci ha messi. Efesini 2, leggiamo dal versetto 4, dice così: ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia, dice il versetto 6, e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questa è una bella notizia, non è una brutta notizia. Non ti è arrivato l'esattore delle tasse a casa. Ti è arrivato qualcuno con un'eredità a casa. Ti è arrivato qualcuno col biglietto della lotteria e ti ha detto: tu non hai neanche comprato questo biglietto, ma c'è qualcosa che ti è stato regalato ed è tuo per sempre. Quando noi comprendiamo quale è la nostra posizione nel regno di Dio, lo comprendiamo perché è lo Spirito Santo che ci parla, è lo Spirito Santo che ci insegna, è lo Spirito Santo che ci convince. Oh, io ti supplico, lasciati convincere da Lui, non da qualcuno che predica, lasciati convincere dallo Spirito Santo. Colui che ha il potere, che ha il dominio sopra la tua vita, colui che ha il controllo sopra la tua vita, ma che non può fare determinate cose che tu sei chiamato a fare. Il regno di Dio è giustizia. Cercate prima il regno di Dio e la vostra posizione nel suo regno, e tutte le cose di cui avete bisogno, non c'è più bisogno che le domandiate. Non è straordinario quello che dice Gesù? Questo ci fa uscire fuori dall'ansia, ci fa uscire fuori dalle preoccupazioni, ci fa uscire fuori dalle paure. Gesù dice: perché siete ansiosi riguardo alla vostra vita? Riguardo al mangiare, al bere, al vestire? Perché? I pagani fanno questo. I pagani ricercano queste cose. Ma voi conoscete Dio. Quindi cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno sono lì nel regno. Tutte le cose di cui avete bisogno, che voi state cercando fuori dal regno, sono lì nel regno. E quando voi comprendete la giustizia di Dio, cioè la posizione che Egli vi ha dato, voi non avrete più bisogno di pregare per il mangiare, di pregare per il bere, di pregare per il vestire, perché quando avete trovato il regno e la vostra posizione, tutte queste cose sono già lì, appartengono già a voi. Avete mai visto dei re chiedere qualcosa? I re non chiedono, eppure la Bibbia dice che noi siamo stati fatti re e sacerdoti in virtù del sangue dell'agnello. È vero o no? Un ambasciatore che rappresenta la propria nazione in terra straniera chiede qualcosa? No. Tutto quello che l'ambasciatore ha bisogno gli viene supplito, perché lui rappresenta il governo che lo ha delegato. Io voglio che tu sappia stasera che tu rappresenti il tuo governo. Tu rappresenti il tuo governo. Tu rappresenti il governo del regno dei cieli qui sulla terra. Questa è la giustizia che ti è stata data. Il regno di Dio consiste in giustizia pace e gioia, giustizia, pace e gioia nello Spirito. È qualcosa che ti viene dato dallo Spirito, ti viene comunicato dallo Spirito, ti viene insegnato dallo Spirito, perché se non viene dallo Spirito non lo puoi imparare con la mente, perché è troppo grande, è troppo alto. Solo lo Spirito di Dio conosce le profondità di Dio, e solo lo Spirito di Dio ti può rivelare ciò che ti è stato dato. Guardate quello che Paolo dice qua in 1 Corinzi al capitolo 2, proprio in queste parole. Capitolo 2, 1 Corinzi capitolo 2, il versetto 9 dice: ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto, che a orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Dice qua: e Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito. Guardate il versetto 12. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Tu non puoi conoscere quello che ti è stato dato se non tramite lo Spirito di Dio. Ecco perché è importante ed è fondamentale nella tua vita, nella mia vita, nella nostra vita, che noi abbiamo a che fare con lo Spirito Santo giornalmente. Parla con Lui, discuti con Lui, chiedi a Lui, permetti a Lui di insegnarti, permetti a Lui di guidarti. Quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, dice Romani 8,14. O se posso dire in un altro modo, i figli di Dio sono condotti dallo Spirito di Dio. È lo Spirito Santo che ti insegna queste cose. Guarda cosa ti insegna qua lo Spirito Santo. Seconda Corinzi, il capitolo 5. Guardate che meraviglia questi versetti. Perché la giustizia di Dio è quella posizione che ti è stata data. È una veste di autorità. È come se sei stato rivestito con una veste regale. Come se hai un mantello, come se hai una corona, come se avessi uno scettro nelle tue mani. Sei stato rivestito di onore, sei stato rivestito di onore e di gloria, sei stato rivestito per prendere una posizione di onore e di gloria. Accanto a Gesù, dice Romani 8,17, dice: se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seduti nei luoghi celesti in Cristo e con Cristo. Quando noi comprendiamo questo, noi cambiamo il nostro modo di intercedere. Perché? Perché non intercediamo più dal basso verso l'alto, ma intercediamo sapendo di essere in una posizione di governo, in una posizione di comando, in una posizione di autorità, assieme a Cristo, alla destra del Padre, sopra principati, potestà, potenze, signorie, ogni cosa. Amen. Tu intercedi con la consapevolezza che tutto quello che esce dalla tua bocca con l'autorità nel nome di Gesù deve essere fatto. Seconda Corinzi, il capitolo 5, versetto 17: se dunque uno è in Cristo, egli è, non diventerà, egli è una nuova creatura. Qualche giorno fa, un paio di giorni fa, qualcuno mi ha scritto, mi ha detto: come faccio a chiedere a Dio di darmi la nuova natura in Cristo? Perché di tanto in tanto se ne va. Ho detto: ascolta, la natura in Cristo non può mai andarsene, perché è qualcosa che Lui ti ha dato, non è il frutto delle tue opere. Forse stai parlando del carattere. La natura di Cristo è una cosa, il nostro carattere è un'altra. Il nostro carattere va modellandosi e va modificandosi di giorno in giorno. Se permettiamo a Lui, il nostro carattere cambierà, ma la nostra posizione in Cristo è qualcosa che ci è stata data indipendentemente dalla nostra volontà. Noi dobbiamo solo riconoscere. E dice qua: se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ed ecco tutte le cose sono diventate nuove. E guardate il versetto 21, dice, anzi leggiamo dal verso 18 in poi: tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo: siate riconciliati con Dio. Verso 21: poiché Egli guardate qua, guardate questo, queste parole sono il massimo dell'espressione dell'amore, della grazia di Dio, ma anche della potenza di Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Grazie dell'entusiasmo. Alleluia. Dio ha fatto essere peccato per noi colui, cioè Gesù, che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio. La giustizia di Dio non è semplicemente una veste che ti è stata messa sopra, la giustizia di Dio non è semplicemente qualcosa che ti è stata data, la giustizia di Dio è qualcosa che tu sei diventato. Tu sei diventato la giustizia di Dio. Sai cosa significa questo? Che Gesù ha preso il nostro peccato sulla croce, e quando lui è morto per noi, lui ha detto: io muoio per voi, io muoio al posto vostro, voi vivete al posto mio. Io prendo il vostro peccato, voi prendete la mia giustizia. Io prendo le vostre malattie, le vostre maledizioni, voi ricevete la mia salute e la mia benedizione nella vostra vita. Questo è il motivo per il quale Gesù ha detto: quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di giustizia. Dice di giustizia perché? Perché io vado al Padre e non mi vedrete più. E io ho pensato: ma che significa questo con la giustizia di Dio? Quando poi ho realizzato questo versetto, ho detto: certo, perché se lui va al Padre, noi diventiamo la giustizia di Dio. E le persone non vedranno più Gesù, ma vedranno Gesù in noi.
Amen.
In chi le persone dovranno vedere l'amore di Dio?
In noi.
In noi. In chi dovranno vedere la grazia di Dio? In noi. In chi o tramite chi dovranno sperimentare o vedere la potenza di Dio? In noi, perché Lui ha preso il nostro posto sulla croce. Noi abbiamo preso il suo posto qui sulla terra. Io vado, ma voi rimanete. E lo Spirito Santo abiterà dentro di voi. Alleluia. Tu hai il Maestro che vive dentro di te. Gesù l'ha detto. Egli vi insegnerà ogni cosa. È scritto in Giovanni 14, 26. Egli, quando sarà venuto, egli vi insegnerà ogni cosa. Gesù sta dicendo: sarà lo Spirito Santo il vostro maestro, non io. È lo Spirito Santo colui che vi insegnerà ogni cosa, colui che vi ricorderà tutte le cose che vi ho detto, colui che testimonierà di me, colui che convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio, colui che dice: Gesù, avrei tante cose da dirvi ma non sono ancora alla vostra portata, ma quando verrà lui lo Spirito Santo, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà di suo ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire, prenderà del mio e ve lo annunzierà ed egli mi glorificherà. Lo Spirito Santo è colui che porta avanti il regno di Dio dentro di te e che permette a te di vivere una vita da re.
Amen.
Lasciati convincere che non sei una persona come tutte le altre, Tania, che sei una persona speciale, che ha una dignità e che ha un'identità straordinaria che Cristo ti ha dato, e quindi attraverso questo tu puoi regnare nel puoi regnare sulle tue paure e puoi il regnare aiutando gli altri a uscire fuori dalle loro paure. Questo è straordinario perché? Perché ci fa uscire fuori dai nostri limiti, ci fa vivere al di sopra delle nostre opportunità, delle nostre possibilità, ci fa vivere una vita soprannaturale. Fratello, come ti chiami?
Giovanni.
Giovanni, tu non sei normale. Tua moglie te lo dice sempre, vero? Noi non siamo coloro che credono, non sono migliori, non sono più speciali, ma hanno deciso di non vivere una vita normale. Amen? Quante volte avremmo voluto farci le nostre vendette? E Dio dice, la vendetta è mia, non tua. Signore, però quando farai la tua vendetta fallo soffrire tanto. E il Signore dice, tu non preoccuparti, mi vendicherò con lui come mi sono vendicato con te. Signore, ma tu con me non ti sei mai vendicato, mi hai sempre amato. Appunto, perché la migliore vendetta è l'amore. È vero o no? La migliore vendetta sui tuoi nemici è amarli e benedirli. Anche se questo è difficile, dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo ci convinca di giustizia, la giustizia di Dio. Guardate in Romani, sto andando alla conclusione. Romani capitolo 5, lo conosciamo tutti. Romani capitolo 5 dice, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Cos'è il regno di Dio? Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Giustificati, quindi avendo ricevuto giustizia, abbiamo pace. La pace dipende dalla comprensione dell'opera dello Spirito Santo nella tua vita. La pace non dipende dal fatto che le cose vanno bene attorno a te. La pace non dipende dai soldi che hai in tasca, dal tuo stato di salute o da quanto va bene il tuo matrimonio o il tuo lavoro. La pace è una condizione interiore che è indipendente dalle circostanze e che si fonda e che è basata sulla comprensione della giustizia di Dio. Io ho pace perché io so chi sono. Io ho pace perché so chi sono e non devo dimostrare niente a nessuno. Io ho pace perché so chi sono e non importa quello che gli altri dicono di me, perché so quello che lui dice di me. Io ho pace perché capisco qual è la posizione che lui mi ha dato. Io sono nei luoghi celesti, seduto accanto al Padre, in Cristo, assieme a Cristo, e so che qualunque circostanza attorno a me potrà esplodere. Io so che chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Alleluia. E in qualunque situazione lui mi nasconderà sotto le sue ali e mi metterà sopra una roccia al sicuro e i miei occhi vedranno la disfatta dei miei nemici. Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo. La giustizia è la posizione che Lui ti ha dato. Per riprendere Colossesi 1:13, siamo stati riscattati dalle tenebre, siamo stati tirati fuori da una condizione. Vedete, a volte la nostra convinzione religiosa è che siamo stati tirati fuori dal peccato. E poi Dio ci ha messi così, ci ha abbandonati al nostro destino. No, dice la Bibbia che siamo stati tirati fuori dalle prigioni, tirati fuori dalle tenebre e siamo stati trasportati nel suo regno. Questo rappresenta proprio la giustizia di Dio, cioè Dio ti ha messo in una posizione di onore. Non è meraviglioso? Vi ricordate la storia del figlio prodigo che ritorna a casa? Era arrivato a stare con i porci e non gli davano da mangiare neanche quello che mangiavano i porci. E lui disse, ritornerò a casa, chiederò perdono a mio padre e quantomeno se lui avrà misericordia mi potrà dare uno stipendio da servo. Ritorna a casa, il padre lo vede da lontano e corre, esce fuori di casa, lo abbraccia. Dice la Bibbia che lo abbraccia, lo bacia e lo ribacia. La scena che viene presentata da Gesù è quella di un padre che corre fuori di casa. Ora Gesù, quando racconta le cose, dobbiamo comprendere che lui rompe tutti gli schemi tradizionali religiosi. perché nessun padre correva verso il figlio nella cultura ebraica, perché il padre è il capo famiglia e deve essere rispettato, ed è il figlio che va verso il padre aspetta, è il figlio che va verso il padre. Gesù invece racconta di questo padre che vede da lontano il figlio e corre, devi tenere premuto un po' finché, ok? E corre, e dice la Bibbia che gli si lancia letteralmente al collo e dice il padre lo bacia e lo ribacia, e l'idea è che addirittura il padre e il figlio cadono per terra dalla veemenza di quell'abbraccio e si rotolano per terra, e il padre è innamorato folle del figlio. E mentre i due ritornano a casa, mentre sono abbracciati, il figlio dice al padre: padre, ho peccato davanti al cielo, davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E il padre neanche lo fa finire di parlare, si gira verso i servi e dice: portate qui la veste più bella, e rivestitelo. Vedete la giustizia di Dio? Permettetevi di dire questo: la giustizia di Dio è la posizione che Dio ti dà e non è basata sulle tue opere. La storia del figlio prodigo ci dice lungo su questo. Come fai a mettere una veste nuova e pulita su un ragazzo che è appena tornato dal stare con i maiali? Dai, la prima cosa che noi diremmo ad una persona sporca è: va, lavati e mettiti un poco di profumo e poi ti vestirai bene. No, lì Gesù voleva dimostrare una cosa, che le vesti bianche e pure vanno sopra questo ragazzo sporco e puzzolente, perché la sua dignità non dipende da quanto si lava, ma dipende dall'amore del padre. Non è meraviglioso? Non dipende da quanto bravo sei, da quanto straordinario sei, da quanto spirituale sei, sono quelle vesti che fanno la differenza. E la Bibbia parla delle vesti di giustizia, sono quelle che ti danno la giusta immagine davanti a Dio, ed è essere lavati mediante il sangue di Gesù. Non basarti e non appoggiarti sulla tua giustizia. Quante volte ci sentiamo migliori di altri perché magari leggiamo di più, preghiamo di più, siamo più frequenti in una comunità, stiamo investendo di più, stiamo spendendo il nostro tempo, ci stiamo impegnando, e noi pensiamo di avere più diritti di altri a ricevere da Dio? Perché? Perché in quel momento ci stiamo basando sulla nostra giustizia. Ma la giustizia di Dio appiattisce tutti quanti. La giustizia di Dio, mediante la grazia di Dio, annulla l'orgoglio umano e lo distrugge, e ci fa vedere tutti uno in Cristo.
Amen.
Amen. A Natale siamo stati in Africa con un gruppo di persone, e io ho potuto vedere questo, che quando facciamo incontri, quando facciamo raduni, concerti, c'è sempre qualcuno che non viene perché non è d'accordo con chi predica, con chi suona, o con chi è presente, o da chi è organizzato, perché ci sono problemi, quello la pensa in un modo, non preferiscono andare, quello la pensa in un altro modo, quindi preferiscono andare. Quando siamo stati in Africa, eravamo 5 ragazzi, c'era Mary, altri 2 ragazzi della Puglia e una ragazza del nord, e non venivamo tutti dalla stessa estrazione, venivamo da luoghi diversi, però quando ci siamo ritrovati davanti ai bambini poveri, o da fare un pozzo, o da distribuire caramelle, o da dare medicinali, o da dare vestiti, insomma dare aiuto e soccorso a qualcuno che aveva bisogno, là non importava se eri cattolico o eri evangelico, là eravamo tutti con una veste, e la veste di coloro che aiutavano il povero, non c'erano più differenze. Comprendete quello che voglio dire? A volte basiamo le nostre differenze sulla nostra giustizia. Ma quando ti trovi davanti un popolo che ha bisogno, non ha importanza chi sei o chi non sei, da dove vieni o da dove non vieni. La cosa importante è lavorare insieme per aiutare qualcuno.
Amen.
Ora voglio concludere con questo principio, perché è un qualcosa di molto importante. Volevo leggere insieme a voi, per concludere, in Matteo al capitolo 3, qualcosa che riguarda il battesimo di Gesù. Perché Gesù cita questa parola e a volte noi non comprendiamo. In Matteo 13, il versetto 13, allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, poiché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare, e Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Cosa significa adempiere la giustizia in questo caso? Il battesimo in acqua non è come noi lo intendiamo in realtà. C'è uno scarso insegnamento su questo argomento. Purtroppo il battesimo in acqua non è stato inventato da Giovanni Battista o da Gesù. Il battesimo in acqua era una pratica che si faceva secoli prima dai greci. I farisei battezzavano, pochi sanno questo. I filosofi greci, Platone, Aristotele, battezzavano, perché il battesimo era simbolo di sottomissione al maestro e al messaggio del maestro. Perché Gesù si battezzò? Gesù si sottomise al maestro, che in quel caso era Giovanni Battista. Perché? Perché lui predicava un messaggio: il regno di Dio. E quando Gesù venne, Giovanni Battista disse: sono io che dovrei essere battezzato e tu vieni da me? E Gesù ha detto: no, tu devi lasciarmi fare, perché io devo andare, devo sottomettermi a questo messaggio e devo entrare nella mia posizione. Tu devi permettermi di stare nella mia posizione, perché quello che tu stai predicando è il mio messaggio. Come scopriamo questo? Perché nel Vangelo di Matteo, al capitolo successivo, al capitolo 4, al versetto 12, vediamo che quando Giovanni Battista fu messo in prigione e quindi non aveva più possibilità di predicare fuori, in quel momento, dice la Bibbia, Gesù venne in Galilea e da quel momento iniziò a predicare e a dire le stesse parole che Giovanni Battista predicava. Quando Gesù disse: lascia che adempiamo ogni giustizia, cioè Gesù disse a Giovanni: lascia che ogni cosa venga messa al suo posto, lascia che io prenda la mia posizione di giustizia, il mio giusto posto, la mia corretta posizione nel regno di Dio. Perché quando tu finirai di predicare, io dovrò iniziare a predicare. E quando Gesù, e dico questo perché forse sto parlando a qualcuno qua o a qualcuno che sta seguendo da casa, quando Gesù si ritrovò dopo la tentazione ad andare a Nazareth, gli fu dato da leggere il rotolo del libro di Isaia, del profeta Isaia, dove trovò scritto queste parole: lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, per dare la vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole, l'anno della grazia e del giubileo del Signore. Chiuse il rotolo, lo rese all'inserviente e disse: oggi questa scrittura si adempie davanti a voi e voi lo udite. Gesù stava dichiarando: io sono quel ragazzo di cui Isaia parla. Quando tu decidi di prendere la tua posizione, cioè la posizione che Dio ti ha dato, in maniera pubblica, in maniera chiara, in maniera plateale, e cominci a dire: io sono stato chiamato da Dio a fare questo e a non fare quest'altro. Se tu leggi molto attentamente in Luca 4, dove c'è questo passo, scoprirai che prima che Gesù leggesse queste cose, dice, tutti lo amavano e lo onoravano. Dopo che lui dichiarò queste parole, disse, e tutti lo odiavano. Quando tu comprendi la posizione che Dio ti ha dato, nei luoghi celesti e comprendi qual è il ruolo che Dio ti ha dato qui in questa vita, e tu arriva il momento in cui dici: nel rotolo del libro sta scritto di me. Quando tu dici: io prendo la mia posizione e comincio ad essere e a fare quello per il quale sono nato. A qualcuno non andrà bene, a qualcuno darà fastidio, ma è lo Spirito Santo che ti sta comunicando quel senso di giustizia, quella posizione corretta che Dio ti ha dato, che produce pace e gioia. È l'opera dello Spirito, non è l'opera delle circostanze, è solo lo Spirito Santo può fare un'opera del genere. Quando tu comprendi qual è la tua posizione nei luoghi celesti, qual è la posizione che Dio ti ha dato, non avrai più problemi a prendere la tua posizione in questo mondo e in questa vita e dire: io sono stato chiamato per questo. Non ho più alcun dubbio. Vivere il regno di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, la prima cosa che farà, ti comunicherà la giustizia. Chi sei realmente in Cristo? Qual è la tua posizione in Cristo? E quindi cosa puoi fare in Cristo? Non sei una persona qualunque. Sei un re, sei un sacerdote, sei un ambasciatore di Dio, sei un figlio di Dio, sei un collaboratore di Dio, sei uno strumento nelle mani di Dio per fare grandi cose. Non si dice: dobbiamo avere tutti il microfono per predicare. Ma Dio fa attraverso di te cose che non può fare attraverso altri. Alleluia. Grazie, Padre. Flavio, il Signore mi faceva sentire mentre stavamo cantando, lo dico, questo lo voglio dire pubblicamente perché deve essere registrato, che entro marzo, entro il mese di marzo, a te e a tua moglie, il Signore vi darà un segno particolare per comprendere che siete nella sua volontà. Qualche cosa di molto particolare, un segno particolare per farvi comprendere ancora di più. Sarà un segno evidente, molto evidente nella vostra vita, qualcosa di forte che voi comprenderete, lo dirà, dove voi comprenderete: sì, quello che stiamo facendo è la cosa giusta. E poi altre cose che riguardano, altre cose poi ne parleremo in privato. Alleluia. Dio è buono e lo Spirito Santo è meraviglioso, e lui desidera che ognuno di noi possa vivere nel profondo senso della giustizia. Amen. Mi date solo 60 secondi e lo leggiamo insieme. Il Salmo 112. Perché il Salmo 112 rappresenta la vita di coloro che vivono la giustizia di Dio. Alleluia. Beato l'uomo che teme l'Eterno e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Guardate quante volte viene ripetuta la parola giusto o la parola giustizia. La sua progenie sarà potente sulla terra, la posterità degli uomini eretti sarà benedetta. Nella sua casa c'è abbondanza e ricchezza, e la sua giustizia dura per sempre. La luce si leva nelle tenebre per quelli che sono retti, per l'uomo misericordioso, compassionevole e giusto. Sarà felice l'uomo che usa misericordia, dà in prestito e dirige i suoi affari con giustizia, cioè dirige i suoi affari sapendo qual è la sua posizione. Poiché non sarà mai smosso, il giusto sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie, il suo cuore è fermo, fiducioso nell'Eterno. Il suo cuore è sicuro ed egli non avrà paura alcuna finché non guarderà trionfante sui suoi nemici. Egli ha sparso liberamente, ha dato ai bisognosi, la sua giustizia dura per sempre, la sua potenza sarà elevata in gloria. L'empio lo vedrà, si irriterà, digrignerà i denti, si consumerà, ma il desiderio degli empi non si realizzerà mai. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Il desiderio degli empi non si realizzerà mai. digrigneranno i denti, si consumeranno, diranno ma com'è possibile, ma il desiderio degli empi non si realizzerà mai. E io voglio che tu lo dichiari questo sopra la tua vita, perché io ho scoperto sulla mia pelle quanto è importante profetizzare su se stessi. Sapete, troppo spesso riempiamo la nostra bocca con parole stupide, con parole che non hanno senso. Troppo spesso riempiamo la nostra, durante la giornata la nostra bocca parla e non ci rendiamo conto della potenza che hanno le nostre parole. Noi dobbiamo imparare a far uscire parole di benedizione e a benedire la nostra vita.
Amen.
A benedire, a profetizzare, a dichiarare quali sono i sogni di Dio e i desideri di Dio per la nostra vita. Comincia a profetizzare e dirlo: succederà questo nella mia vita, succederà questo nella mia casa, succederà questo nel mio lavoro, questo succederà al mio corpo, questo succederà alle mie finanze, questo succederà attorno a me. Dobbiamo imparare a profetizzare sulla nostra vita e a fare uscire parole di benedizione, parole che hanno una potenza, che riescono a modellare il nostro futuro. Perché noi viviamo troppo spesso una realtà che a volte non è uguale alla verità che noi crediamo. E noi molto spesso mettiamo la nostra fede nella realtà, ma la fede deve essere posta nella verità.
Amen.
E quando noi mettiamo fede nella verità, dalla nostra bocca escono parole di fede, e le parole di fede modellano la nostra realtà. Perché? Perché c'è potenza nel nome di Gesù.
Amen.
Chiudiamo i nostri occhi, dai. Padre, nel nome di Gesù ti ringraziamo per questa sera, ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu operi nelle nostre vite, per come tu ci insegni, per come tu ci incoraggi, per come tu ci ispiri, per come tu ci porti avanti, e grazie per come ci prendi per mano e ci fai camminare sulle acque con te. Vogliamo benedire la città di Lecce, Padre, vogliamo benedire questa città e vogliamo decretare nel nome potente di Gesù Cristo che vedremo cose straordinarie. Grazie, grazie con tutto il cuore per l'opera meravigliosa che tu hai stabilito. Vogliamo benedire tutte le comunità, tutte le parrocchie, tutte le persone, i luoghi dove viene predicato il Vangelo. Tutte coloro che si stanno adoperando, che si stanno affaticando per predicare e insegnare la buona notizia del Regno. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore. Grazie per la tua opera in Puglia. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, da sud a nord, da est a ovest di questa regione, noi dichiariamo che questa regione è piena della gloria di Dio. E ti ringraziamo per il movimento meraviglioso del tuo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.